SBS Italian.
Questa mattina apriamo il programma italiano dagli esteri dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi. Il governo iraniano, dalle parole passato ai fatti, ha superato per la prima volta la fatidica soglia di produzione di uranio arricchito consentita dall'accordo sul nucleare del 2015. Si tratta di una quantità insufficiente per arrivare a poter costruire un ordigno atomico, ma quello che Teheran ha lanciato al mondo è sicuramente un segnale forte. E ovviamente non si è fatta attendere la reazione della Casa Bianca. Donald Trump ha dichiarato che l'Iran sta giocando con il fuoco. Noi questa mattina ci colleghiamo con Giampiero Gramaglia, esperto di questioni statunitensi, appunto per analizzare che cosa sta succedendo. Buongiorno Giampiero.
Buongiorno Francesca e buongiorno agli ascoltatori.
Giampiero, il ministro degli esteri iraniano Mohammad Javad Zarif sostiene che il paese ha pieno diritto di riprendere a ritmo più sostenuto appunto la produzione di uranio arricchito, visto che i primi a violare l'intesa sono stati gli USA, prima uscendo dall'accordo del 2015 e poi imponendo nuove sanzioni contro Teheran. Come ha risposto il presidente americano, ovviamente a parte le dichiarazioni che abbiamo appena riportato?
Lo sviluppo nelle relazioni fra Iran e Stati Uniti segue un'escalation di tensioni fra i due paesi, fatta di dichiarazioni, ma anche di atti e persino di momenti di confronto militare. La vicenda inizia oltre un anno fa con la denuncia da parte degli Stati Uniti dell'accordo sul nucleare concluso tra l'Iran e le potenze nucleari legittime più la Germania nel 2015, allora era presidente degli Stati Uniti Barack Obama, accordo che vincola l'Iran a non dotarsi di strumenti per produrre l'arma nucleare. In campagna elettorale Trump aveva fortemente criticato questo accordo, aveva detto che lui lo avrebbe denunciato, lo ha fatto l'anno scorso, svincolando gli Stati Uniti dall'intesa, che è rimasta invece valida e fino al 30 giugno anche osservata dall'Iran e dagli altri paesi firmatari. Gli Stati Uniti non solo hanno denunciato l'intesa, ma hanno reintrodotto le sanzioni che Barack Obama, in osservanza dell'accordo, aveva levato, e hanno rimesso in difficoltà l'economia dell'Iran. Non solo, hanno messo in difficoltà anche i loro partner, che con l'Iran non possono più fare affari, pena l'incorrere le loro aziende nelle sanzioni degli Stati Uniti. A questo punto l'Iran ha deciso di violare un aspetto dell'accordo nucleare, che è quello relativo alla quantità e al livello di arricchimento dell'uranio. Va però detto e sottolineato che né le quantità di uranio arricchito raggiunte per ora dall'Iran né l'intensità dell'arricchimento sono tali da consentire l'utilizzo militare dell'uranio, e quindi non siamo in fase di produzione o a rischio di produzione in questo momento di armi atomiche. Ma gli Stati Uniti continuano ad alzare la tensione, bisogna dire, in un andirivieni di dichiarazioni da parte del Presidente che a volte sono di sfida o di minaccia nei confronti dell'Iran, e a volte sembrano fare un passo indietro: non voglio il conflitto con l'Iran, voglio negoziare con l'Iran, voglio tornare al tavolo della trattativa con l'Iran, concludere un accordo migliore di quello che era stato ottenuto da Barack Obama. Di fatto però l'impressione è che la posizione americana sia funzionale anche a quella dei maggiori interlocutori degli Stati Uniti nella regione del Medio Oriente, cioè l'Arabia Saudita, che è l'antagonista dell'Iran per l'egemonia regionale in ambito musulmano, e Israele, che teme l'Iran perché, con l'Iran non c'è un accordo di pace da Israele, e la retorica iraniana è spesso minacciosa nei confronti dello Stato israeliano.
Ma il governo iraniano, Giampiero, ha lanciato anche dei moniti all'Europa. Secondo te la strategia forte dell'Iran, che appunto mira soprattutto a far cessare le sanzioni statunitensi che sono già costate al paese parecchi miliardi di dollari, quali conseguenze sta avendo per ora?
L'atteggiamento degli Stati Uniti, nei confronti dei quali sia la Cina e la Russia, che sono più vicine all'Iran, sia i paesi europei firmatari dell'accordo, che lo ricordiamo sono Francia, Gran Bretagna e Germania, ma tutta l'Unione Europea, spingono perché gli Stati Uniti rientrino nell'intesa, ma questo non sembra un obiettivo raggiungibile e credibile con questa amministrazione, che ha fatto della denuncia dell'intesa un punto di forza della sua politica medio orientale, o almeno dei suoi atteggiamenti medio orientali. Quindi l'Europa si è anche dotata di strumenti per consentire alle sue aziende di continuare a fare affari con l'Iran evitando le sanzioni degli Stati Uniti, ma questo strumento di cui si è dotata in realtà non viene impiegato dalle stesse aziende, perché c'è il timore di azioni americane che poi blocchino l'attività delle aziende, ossia non nocive l'attività delle aziende sugli altri mercati internazionali.
Giampiero, però appunto hai tirato in ballo Russia e Cina, insomma parlando del presidente Donald Trump, abbiamo visto che durante il G20 appunto il presidente americano ha avuto parole amichevoli sia con uno che l'altro leader. Insomma, vogliamo in conclusione vedere un po' come si è chiusa la partita del G20?
Il G20 è stato un vertice direi irrilevante sul piano della governance mondiale, perché quelli che sono stati approvati sono documenti approvati in sede multilaterale, sono documenti all'acqua di rose, e quelli che non erano all'acqua di rose sono stati bloccati o non sottoscritti dagli Stati Uniti, ma invece ha avuto un contenuto apparentemente più positivo, ma si sa, i bilaterali sono sempre positivi sul momento, perché i protagonisti hanno tutto l'interesse a farli apparire come tali, negli incontri di Trump con Putin, negli incontri di Trump con il presidente cinese Xi Jinping. Qui è scaturita una tregua commerciale per consentire a Cina e Stati Uniti di negoziare e di evitare la guerra dei dazi. Ricordo che il 30 novembre dell'anno scorso, G20 in Argentina, ci fu la stessa scena, incontro Xi Jinping-Trump, tregua della guerra dei dazi, 3 mesi per negoziare, e poi è ricominciato il rimpallo delle accuse, dei provvedimenti, delle minacce, eccetera. Adesso siamo a un'altra tregua, un altro spazio negoziale, però meglio così che la guerra. E poi c'è stato questo colpo di scena della passeggiata in Corea del Nord, il primo presidente degli Stati Uniti che varca il confine fra le due Coree, Panmunjom, lungo il 38° parallelo, e va a stringere la mano al dittatore, al terzo rampollo dell'unica dinastia comunista su questa terra, saluta questo incontro come un rilancio del negoziato sulla denuclearizzazione della Corea. Appare un po' singolare che Trump ostenti amicizia con un dittatore che l'atomica se l'è fatta, ne ha, secondo i dati del SIPRI, alcune decine, e ogni tanto le fa anche esplodere per far vedere che ce le ha, e invece abbia tanta inimicizia per un paese come l'Iran, che aveva accettato di non dotarsi dell'arma nucleare e che per circa 4 anni ha rispettato gli impegni presi nonostante gli Stati Uniti li avessero denunciati.
Tutto questo mentre in America ci si prepara ad un 4 luglio, Giampiero, il giorno dell'indipendenza americana, senza precedenti. Per questa mattina è tutto, noi ringraziamo Giampiero Gramaglia, il nostro esperto di questioni statunitensi.
Grazie Francesca, una buona giornata a voi e godetevi la parata del 4 luglio, che è una novità oltre ai fuochi che non lo sono.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.